Forse l'offensiva ucraina è iniziata, è quello che pensano i servizi di Washington, in una fase che sembra quasi di assaggio della forza russa su vari fronti, mentre il cardinale Zuppi, inviato dal Vaticano, è a Kiev per cercare di aprire una strada verso la pace. Oggi Giorgia Meloni sarà in Tunisia, mentre in Italia si continua a dibattere di Corte dei Conti e di Gay Pride dopo che la Regione Lazio ha deciso di togliere il patrocinio. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai Spezia, cerchiamo di lavorare oggi, su che è martedì.
Simone Spezia.
Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep?
Intanto, lo dico perché era in qualche modo preannunciato, no? E riguarda in parte noi che ci svegliamo presto. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato il Comune di Brescia a pagare per i rumori della vita notturna, a dare i soldi ai comitati di cittadini come risarcimento, sta partendo l'ondata, come ampiamente prevedibile. A Roma, mobilitazione in centro, titola il Messaggero, pronti alla class action. A Trento, titola l'edizione trentina del Corriere della Sera, movida e danni per la salute, parte l'azione giudiziaria. Che ci volete fare, amiche e amici miei? Si avvicina l'estate, piano piano il tempo migliora, le persone escono, bevono, si divertono e il residente si arrabbia. In questa faticosa ricerca dell'equilibrio tra tre libertà: la libertà di divertirsi, la libertà d'impresa degli esercenti che devono lavorare e la libertà di riposare. Era ora, scrive un ascoltatore, ordine e pulizia. Anche meno, cioè anche meno perentorio, caro amico. Adesso arriveremo alle cose un po' più serie, però stamattina sfogliando i giornali mi sono soffermato su questa cosa che trovo francamente un po' orrenda, che trovate a pagina 15 sempre del Messaggero, ed è la tendenza no wash, stop al bucato per salvare la terra. Bleh. Per esempio, la stilista Stella McCartney ha raccontato che ogni notte appende i capi indossati, li spruzza con aceto o vodka solo sulle ascelle. Mi sembra un po' tantino, in tutta sincerità. Magari aspettare di riempire la lavatrice potrebbe essere un'altra opzione. Poi, per carità, Messaggero che intervista anche Carlo Signorelli, ordinario di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, il quale dice: pessima idea, così rischiamo di ammalarci. Giovani, ignoranti e irrispettosi, scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice. Per favore, diciottenni, diciannovenni, ventenni, trentenni, chiunque esca la sera si faccia vivo, perché sennò qua rischia di diventare una marea montante dalla quale non usciamo. Allora, le cose un po' più importanti di questa giornata. Innanzitutto la controffensiva ucraina, poi ci arriveremo, che forse è iniziato, forse no. Sicuramente sono entrati in campo i Leopard e questo è stato osservato da più parti, e questo vuol dire che qualcosa effettivamente si sta muovendo. Oh, vi dico tra l'altro, scusate, che sulla movida torneremo poi alle 8:35. Lo faremo con un sindaco, con l'avvocato che ha vinto la causa di Brescia. Sono entrati in campo i Leopard, i famosi Leopard tedeschi. Questo vuol dire evidentemente che qualcosa si sta muovendo. Nel frattempo si muove qualcosa sul fronte, possiamo effettivamente chiamarlo diplomatico, non ne siamo certi. Di certo è partita la missione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Zuppi. Non tecnicamente una missione diplomatica, ma un'iniziativa, così viene definita, nella quale Zuppi è inviato del Vaticano, inviato del Papa in accordo con la Segreteria di Stato, e quindi inviato del Vaticano, potrebbe servire, secondo le ipotesi vaticane, ad aprire dei canali per il momento nel quale la trattativa si dovesse aprire davvero. Cioè, non è una missione diplomatica, non è una missione di pace, perché il Vaticano non si presenta là dicendo le ipotesi sono questa, questa e questa. Il Cardinal Zuppi, che ha una forza legata anche al suo legame con la comunità di Sant'Egidio, potrebbe aprire una breccia. Bisognerà vedere se andrà anche a Mosca. Per il momento da Mosca dicono di no. Rimanendo nell'area e in parte collegati, e tra un attimo vi dirò perché, c'è la questione polacca. Lo avete sentito anche in GR24, la Corte di Giustizia Europea ha confermato le sanzioni per la riforma della giustizia che viola i trattati europei. Tra le altre cose interviene pesantemente questa riforma sull'indipendenza dei magistrati. E proprio nelle scorse ore Varsavia è stata attraversata da un'enorme manifestazione dell'opposizione guidata dall'ex premier e presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Al centro la legge contro le influenze russe. Come vedete, no? Si torna poi a quello. Che cosa prevede? Prevede l'istituzione di una commissione che indaghi, abbia una serie di poteri anche sanzionatori per quelli che hanno subito influenze russe negli ultimi 15 anni, un arco temporale nel quale Tusk è stato tra l'altro anche presidente, cioè premier polacco, e quindi il sospetto abbastanza forte è che in questo modo il governo polacco voglia anche colpire l'opposizione. Siamo a ridosso delle elezioni. Utilizzare dal punto di vista politico uno strumento di questo genere potrebbe essere piuttosto facile per il governo polacco, e quindi il timore è questo. Dall'altra parte, questa Polonia è al centro della scena perché è uno dei grandi sostenitori dell'Ucraina, il paese che tra quelli uno dei paesi che teme di più. Ovviamente proprio la portata dell'azione russa e la stessa influenza di Mosca. Il ministro Antonio Tajani sul tema della pace, cosa significa la pace?
È ovvio che pace significa ripristino del diritto internazionale, quindi le truppe russe dovrebbero ritornare da dove sono partite quando hanno organizzato l'invasione di un paese libero e democratico in spregio alle regole del diritto internazionale.
E la Presidente del Consiglio Meloni, che era ospite ieri di Quarta Repubblica.
Aiutare l'Ucraina, è questo che non si vuole capire, aiutare l'Ucraina con gli strumenti di cui disponiamo è il modo più serio per costruire la pace. Sa perché? Perché da che mondo è mondo, in qualsiasi conflitto, se uno ha già vinto, non c'ha bisogno di mettersi seduto al tavolo.
Così dunque Meloni. Oh, la giornata di oggi consegnerà anche un'altra missione importante, ovviamente nessuno vuole paragonarla a quella del cardinale Zuppi, però è la missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tunisi. Al centro della scena c'è la questione dell'immigrazione, Considerate questo, dato aggiornato a ieri, sono andato a guardarlo questa mattina, ci sono stati fino a questo momento 51.000 sbarchi contro i 20.000 dell'anno precedente. Ora, oltre a notare che in una situazione di questo genere, se ci fosse stato chiunque altro al governo e il centrodestra all'opposizione, potete immaginare che cosa sarebbe successo, oltre a notare questo c'è la questione di come risolverlo. Come sappiamo e abbiamo raccontato più di una volta, l'esecutivo sta cercando di lavorare su vari fronti. Uno di questi fronti è la Tunisia, dalla quale sono partiti molti barconi. Non è detto che gli sbarchi siano tutti i tunisini, ce ne sono stati 3.500 i tunisini dall'inizio dell'anno e circa 7.000 per esempio di ivoriani. Però presumibilmente passano in parte anche da là, oltre che dalla Libia. Cosa succede in Tunisia? Lo abbiamo raccontato più di una volta. Dopo le grandi speranze di una transizione democratica, è successo che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, ha preso il potere Saied e si sta configurando sempre di più la Tunisia come un'autocrazia. Dall'altra parte è un paese in forte crisi economica che aspetta dei soldi dal Fondo Monetario Internazionale per potersi riprendere. Dunque, l'Italia che cosa può fare? Può premere sul Fondo Monetario Internazionale, supportare la Tunisia in questa ricerca di un prestito e dall'altra parte, ancora una volta, trovarsi in questo strano equilibrio nel quale per risolvere un problema interno, ed è quello che è successo anche all'Europa con Erdogan, se volete, devi appoggiarti ad un autocrate. Sarà realpolitik, ma impone ovviamente una riflessione. La Tunisia deve impegnarsi a fare una serie di riforme. Meloni su questo.
Perché rischia tecnicamente un default finanziario e chiaramente se venisse giù anche il governo tunisino noi potremmo vivere uno scenario che è assolutamente preoccupante e quindi è uno scenario sul quale stiamo lavorando. E quel lavoro si fa intanto a livello internazionale, perché nessuno può pensare di fermare il vento con le mani da solo e quindi le relazioni sono importanti, anche la collaborazione che gli altri governi hanno con te, ma quella collaborazione per essere seria richiede credibilità da parte nostra, affidabilità, serietà.
A proposito del governare, guardate, tra tutte le cose che ha detto Giorgia Meloni ieri a Quarta Repubblica ce n'è una in particolare che mi ha colpito e che dà la misura, non riguarda solamente Meloni, riguarda chiunque sia all'opposizione e poi si trovi a governare, riguarda la distanza che c'è tra quello che racconti in campagna elettorale quando non sei al governo e quello che effettivamente puoi fare quando sei al governo. Il tema dell'imprevisto, sentiamo.
Perché vede, per esempio, una cosa che io non avevo considerato quando ero all'opposizione è che quando tu sei al governo della nazione, soprattutto quando sei il presidente del Consiglio, praticamente quasi tutto quello che accade nel mondo ti riguarda, impatterà in qualche modo su di te, no? Per cui diciamo la caratteristica che per me è più chiara oggi è che l'imprevisto quando sei a capo del governo è la previsione più accurata che puoi fare.
E questo, se volete, è un po' una risposta anche a chi l'ha votata in campagna elettorale sulla base di tutta una serie di slogan sui quali ha evidentemente cambiato idea nel momento nel quale ha iniziato a governare, almeno in parte. Poi l'ultima parte della campagna elettorale è stata sicuramente più morbida e lo ricorderete, però diciamo nel passato le posizioni di Meloni sono state nettamente diverse da come sta governando in questo momento. E però è anche il segno che ci racconta esattamente che cosa succede e a cosa tutti noi dobbiamo fare attenzione quando siamo in campagna, quando c'è la campagna elettorale, cosa ascoltare e cosa sapere e com'è l'arte di governare e com'è più complicata rispetto a quanto non sia l'arte di fare opposizione, se è un'arte naturalmente. La questione della Corte dei Conti, il terribile l'autoritarismo, attenzione perché qua si sta scatenando di tutto sul fatto che alla Corte dei Conti, che già fa il controllo preventivo e fa il controllo finale e fa una relazione semestrale, viene impedito di controllare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mentre è in fase di attuazione. Bonelli, De Verdi.
Il governo, per nascondere le proprie inadempienze, inadeguatezze sul PNRR, mette il bavaglio alla Corte dei Conti, che ricordo è un organo previsto della Costituzione che deve controllare che la spesa pubblica sia realizzata secondo quanto prevede la legge.
Il bavaglio addirittura, dai dai su, il rischio autoritarismo. Meloni.
La Corte dei Conti continua a fare tutti i controlli che deve fare, fa una relazione semestrale al Parlamento, tra l'altro l'ultima era anche insomma abbastanza critica. Prodiga di critiche, e non mi pare che nasce. Qualcuno gli abbia messo un bavaglio. Sì, ma la continua a fare la relazione, quindi non è che noi abbiamo modificato niente.
Non abbiamo modificato niente, dice Meloni. Oh, il nuovo allarme fascismo, quello di oggi che leggo da qualche pagina di giornale, perché ogni giorno ce n'è uno naturalmente, un allarme autoritarismo, un allarme fascismo, un allarme deriva ungherese, un allarme deriva polacca, ogni giorno ovviamente, perché per carità, riguarda la Regione Lazio. Cosa è successo? La Regione Lazio ha revocato il patrocinio al Pride. Anche se la Giunta del Lazio ribadisce il proprio impegno sui diritti civili, la firma istituzionale non può né potrà mai essere utilizzata, si legge nel comunicato, a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali. A cosa ci si riferisce? Alla gestazione per altri, al cosiddetto utero in affitto o maternità surrogata, che è tra i punti elencati all'interno del documento che è stato presentato dal Roma Pride 2023. Quindi la Regione Lazio toglie il patrocinio, resta il patrocinio del Comune di Roma. Insomma, vedo da qualche parte, come dicevo, che ecco, ve lo leggo, il deputato del PD Alessandro Zan: cittadini discriminati come nel fascismo, è omofobia di Stato. Ora, in tutta sincerità, che il patrocinio della regione, che per esempio la regione Lombardia, che è governata da anni al centrodestra, non ha mai concesso al Pride di Milano, che questa sia fascismo e omofobia di Stato, in tutta sincerità ci pare un po' troppo. Traffico
24 mattino.
Simone, che scherzi, ma io abito vicino a un'azienda che forma sommelier, fanno delle scene di degustazione, finiscono a mezzanotte e poi a scondilievi vengo sotto casa a finire la serata, perché è una strada chiusa e stanno lì mezzi ubriachi, sono dovuta uscire per dirgli di farla finita, ma non mandata anche a quel paese. Che si deve fare? Io vado a lavorare e mi alzo tutte le mattine alle 5:30.
No, scusate, ma quale movida a Trento che alle 9 sono già tutti a letto?
Beh, dipende naturalmente, eh. Siamo appena stati là per il Festival dell'Economia e forse abbiamo fatto tirare un po' tardi alla città in alcune occasioni, con grande divertimento di tutti quanti. Cara ascoltatrice, mi verrebbe a dire ti faccio offrire una bottiglia di vino dall'associazione sommelier, ma capisco benissimo il problema. Al di là di tutto, ripeto, è una riflessione aperta, cioè si devono confrontare varie esigenze, mettere insieme varie esigenze, l'esigenza di divertirsi, di farlo senza fare troppo casino, di la questione dei commercianti e degli esercenti che devono guadagnare soprattutto nelle zone a più alto tasso appunto di, come vogliamo chiamarla, movida, vita notturna, quello che vi pare, e ovviamente l'esigenza di riposare dei cittadini. Ne parliamo poi alle 8:35, i vostri interventi sono ovviamente benvenuti, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E veniamo a questa offensiva ucraina che c'è, non c'è, non riusciamo a capirlo chiaramente, e quindi ci rivolgiamo a Maurizio Fioravanti, che torna da noi, generale, già comandante delle forze speciali italiane. Generale Fioravanti, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Sì, allora la sentiamo male, vediamo un attimo se riusciamo a connettere decentemente la telefonata. Chiedo a Carlo Salvatore e Marco Santoro se riusciamo a ripristinarla, perché sembra piuttosto vediamo, ci siamo. Generale, ecco, cioè, è con noi?
Sì, sento forte e chiaro. Buongiorno. Spezia, buongiorno a Radio Ascoltatori.
Allora, c'è questa offensiva o no, a suo giudizio, da quel che vede?
Ma sicuramente sì, tra l'altro proprio oggi c'è un'intervista in primo piano dell'ex presidente Poroshenko su Corriere della Sera, dove conferma che l'offensiva della controffensiva, detta in senso molto ampio, è iniziata. Cosa significa questo in poche parole? Che gli ucraini si sono organizzati nel lungo inverno di quell'area e ora, considerando nord, est e la parte soprattutto sud e sud-est, quella che guarda la Crimea, hanno ripreso l'iniziativa, considerando anche che i russi hanno grossi problemi nella parte sud della loro nazione, nell'area di Belgorod, dove abbiamo visto in questi giorni tantissimi eventi positivi per i partigiani russi, negativi per l'organizzazione russa.
Sì. Operazioni che ovviamente potrebbero spingere l'esercito russo a concentrare una parte delle forze esattamente nella zona di Belgorod per proteggere la città e quelle aree da eventuali assalti di partigiani e ancora di più distrarre dall'eventuale offensiva ucraina, generale.
Esattamente così, perché il primo obiettivo di ogni paese è proteggere i propri confini e la propria gente, quindi sicuramente dovranno mandare le unità migliori nell'area di Belgorod. Questo significa sguarnire il fronte, e ne deriva subito la debolezza a sud, pensiamo sotto il Donbass, dove proprio ieri e l'altro ieri abbiamo sentito che ci sono stati molti scontri, perché gli ucraini, penetrando a sud, isolerebbero tutte le unità russe che sono fino quasi ad Odessa, e soprattutto isolerebbero la Crimea. E questo è il primo obiettivo, più volte ripetuto dal presidente Zelensky, ma anche oggi lo ripete l'ex presidente Poroshenko, che, ricordo ai radioascoltatori, è stato l'oppositore nelle elezioni del 2019 al presidente Zelensky. Lui prese il 27%, mentre Zelensky prese il 73%, con 13 milioni e mezzo di voti. E nel momento in cui iniziò l'invasione, Poroshenko disse l'anno scorso: non sono più il leader dell'opposizione, ma sono un soldato che difende e difenderà sempre il proprio popolo.
Senta, generale Fioravanti, c'è una domanda che pongono spesso molti ascoltatori, ed è questa: ma a che pro, dice uno di loro, annunciare per settimane questa offensiva? Ce lo può dire?
Il motivo, ragionando da militare, è semplicissimo: l'effetto psicologico sull'unità è devastante. È devastante perché questo bombardamento continuo dei mezzi, dei media, ha dei riflessi diretti, per un motivo semplice, ma sembrerebbe banale, ma semplicissimo. Gli ucraini difendono la propria terra, difendono il proprio popolo. I russi, che sono una molteplice unità di una molteplice etnie, sono degli invasori, e molti di loro, l'abbiamo visto in tantissime occasioni, non sentono questa guerra la loro, e anzi hanno tanti problemi di coesione nelle unità e di disciplina, e non ultimo proprio quello che abbiamo saputo ieri sera, quando il leader Prigozhin ha confermato, mandando il video, che un colonnello delle forze armate russe li ha attaccati, li ha aperto il fuoco contro, e tutto quello che ne è conseguito.
E quindi serve annunciarla perché getti nervosismo nelle file del nemico, in sostanza, una sorta di ansia in attesa di questa controffensiva. Esatto. Che arriva, non sai se arriva. Quale può essere l'obiettivo ragionevole di questa controffensiva, generale?
Sicuramente prendere quello che sarà possibile in direzione Donbass, quindi verso est. Ricordo che il Donbass sono le due regioni che in qualche modo negli accordi di Minsk prevedevano una particolare autonomia, sono due regioni nel complessivo di 6 milioni e 200 mila persone, ma l'obiettivo primario è isolare il sud e puntare alla Crimea, perché per gli ucraini è sempre la madre patria.
La ringrazio, grazie al generale Maurizio Fioravanti, già comandante delle forze speciali italiane, per essere stato con noi e per averci aiutato a dare un primo quadro di questa situazione. Ovviamente è in evoluzione e vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Noi ci fermiamo, c'è GR24. Se volete intervenire c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, e ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa dopo.